www.didigio.it e la storia continua.
Ecco la storia della banca di Legnano in alcune puntate. L'introduzione, la costituzione della società, i libri sociali, i dossier e le firme degli amministratori. Introduzione. Questa è la storia di un'impresa che ha le proprie radici in quell'insieme di documenti e segni che il suo operare ha impresso nel territorio, ha registrato negli archivi e ha lasciato infine nella memoria delle persone entrate in relazioni con essa. La lettura sistematica di queste tracce e lo sforzo di fornirne un'interpretazione plausibile rappresenta il lavoro dello storico. E tra le varie testimonianze, l'archivio costituisce un complesso documentale privilegiato per essere stato originato direttamente dall'attività organizzativa e amministrativa dell'impresa. Esso conserva dunque l'insieme dei passaggi che hanno poi portato all'assunzione o al rigetto di decisioni e all'elaborazione dei comportamenti. In teoria, l'archivio è l'ombra della banca e ne riflette, seppur in modo opaco, il profilo e il movimento. Eppure, anche l'archivio può conoscere il destino di Peter Pan, che nel racconto è stato costretto a separarsi dalla propria ombra fino a quando essa non gli viene ricucita addosso. Fuori di metafora, le organizzazioni possono dimenticare dove sia il loro archivio o accorgersi, a distanza di tempo, che esso è frantumato e disperso. Certo, è interessante per uno studioso comprendere per quali motivi le organizzazioni arrivano a dimenticare o viceversa decidono di ricominciare faticosamente a ricordare. L'esperienza insegna che la dispersione degli archivi è certo occasionata da spostamenti di sede o dall'intensificarsi del turnover del personale, ma è sostanzialmente legata all'apertura di frasi o di crisi o di incertezza gestionale rispetto al futuro. All'opposto, il recupero dell'archivio muove in genere alla presenza di una chiara e condivisa percezione della missione dell'impresa e della fiducia che essa possa essere sviluppata con prospettive di continuità. La realizzazione di questa sezione ha preso le mosse da una vicenda di tale natura. I vertici dell'impresa hanno ritenuto che il rapido processo di trasformazione e consolidamento della banca rendesse necessario recuperare piena consapevolezza del proprio passato e si sono posti l'obiettivo di ricomporre i frantumi della propria memoria. Le prime ricerche dell'archivio hanno portato ad avvalersi del concorso di persone che, per l'essere attualmente coinvolte nell'impresa o per l'esserne state a suo tempo protagoniste, riuscivano a orientarsi nella ricerca della documentazione. Giorno dopo giorno, sezioni dell'archivio sono tornate alla luce a testimoniare un percorso che dura dal 1887. Il racconto di chi scrive allo scopo di commentare i documenti, evidenziandoli come parte di un patrimonio unitario che la banca ha appena iniziato a recuperare e facendo riferimento al percorso delineato dalle preesistenti ricerche storiche. Altre sezioni dell'archivio sono sicuramente conservate presso gli uffici e i depositi dell'impresa e riaffioreranno seguendo percorsi carsici man mano che l'impegno di cui la banca dà conto nell'introduzione a questo volume avrà modo di manifestarsi con continuità. La ricerca nell'archivio della banca diverrà allora uno sforzo corale che avrà senso e utilità non solo per gli studiosi, ma per l'intera organizzazione resa consapevole del fatto che l'attenzione alla propria memoria è avvertita come esigenza solo da chi ha la certezza di avere davanti da sé un futuro. La costituzione della società. Nella sua parte più antica, l'archivio ha subito gravi dispersioni che hanno risparmiato la documentazione strettamente istituzionale. Pochi ma importanti atti raccontano la nascita della banca. Il programma stampa presentato a Legnano il 18 ottobre 1887 e l'atto costitutivo rogato a Milano dal notaio Domenico Moretti, uno dei più in vista nell'ambiente commerciale milanese. La compagine dei fondatori, elencata nell'atto notarile, esprime pienamente la presenza di un blocco sociale variegato, composto dai rappresentanti delle dinastie industriali, più in vista sul territorio, i Cantoni, i Bernocchi, Tosi, Pensotti, i Dell'Acqua, i Soldini, e il solito ceto di piccoli e medie commercianti. Un loro esponente, il prestino Gaetano Muttoni, viene designato dalla presidenza del primo consiglio di amministrazione. La banca nasce dunque con l'espressione viva del territorio, dei suoi attori economici e delle sue istituzioni, come è simbolicamente rappresentato dall'uso della sala del Palazzo Comunale per l'Assemblea Costitutiva. Del resto, anche oggi la sede della centrale della banca sorge all'incontro o in prossimità di strade che portano i nomi dei suoi azionisti di riferimento, personaggi che, nell'Alto Milanese, seppero coniugare l'industria cotoniera con la meccanica, ponendo le basi per la costruzione di quello che, con il linguaggio attuale, potremmo definire uno dei distretti trainanti nella storia dell'industrializzazione italiana. Il minuzioso resoconto notarile consente peraltro di mettere in luce come l'articolazione del gruppo di fondatori celasse in sé qualche elemento di contrasto. Se il barone Eugenio Cantoni riscosse l'unanimità dei consensi, risultando designato a presidente onorario della società, ben tre scrutini successivi bocciarono la candidatura di Franco Tosi, il quale risultò escluso dal primo consiglio di amministrazione. La documentazione storica della Banca di Legnano è dunque interessante, anche perché le sue dinamiche interne rivelano la configurazione degli equilibri e delle alleanze all'interno del sistema industriale locale. Il comunicato del 16 gennaio 1888 ha il compito di pubblicare l'avvenuta costituzione dell'istituto, i nomi degli amministratori, l'attribuzione dei poteri e infine le loro firme. Accanto agli autografi dei consiglieri di amministrazione troviamo quelli di Corino Massari, primo direttore generale del ragionier Giovanni De Martini, cassiere ma anche esponente del gruppo dei promotori e destinato a divenire lì a breve presidente dell'istituto. Quello di De Martini non è un percorso atipico nella storia della banca di Legnano. In altri casi, come avvenne ad esempio con il direttore Evaristo Fumagalli, divenuto poi consigliere delegato, le figure manageriali finirono con l'assumere una posizione di pieno coinvolgimento nelle proprietà dell'istituto e un livello di rappresentanza che li rendeva interlocutori privilegiati del sistema imprenditoriale locale. Anche questi aspetti, naturalmente, sono piste di lavoro che le carte d'archivio sottopongono alla riflessione del ricercatore. I libri sociali. Il percorso istituzionale della banca muove dall'atto costitutivo e si sviluppa attraverso il libro dei soci e i libri verbali dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci. Si tratta di serie documentali conservate nella loro integrità e rappresentano uno strumento essenziale per ricostruire la storia dell'istituto e del territorio. La prima pagina del libro dei verbali dell'Assemblea Generale degli Azionisti tenutasi il 17 marzo 1889, esprime con l'ampiezza dei caratteri gotici e l'accuratezza della calligrafia la percezione dell'importanza e della ritualità insita nel documento. Meno aulici, se si vuole, ma più operativi, appaiono i verbali del Consiglio di amministrazione, che rappresentano la sola fonte archivistica capace di ricostruire i processi decisionali del periodo, che arriva sino agli inizi degli anni venti del Novecento. Essi danno notizia della crisi finanziaria dell'istituto che nel 1893 portò all'allontanamento del direttore Massari e alla sua sostituzione con Evaristo Fumagalli. Documentarono anche la svolta del 1905, che modificò lo statuto nei meccanismi di voto e nell'entità della cauzione versata dagli amministratori in modo da consegnare la banca ai maggiori azionisti. Un momento di crisi ugualmente drammatico, testimoniato dai verbali, fu quello determinato nel 1913 dall'esposizione della banca nei confronti delle officine legnanesi Volsit, una fabbrica di automobili presieduta dal ragioniere Giovanni De Martini, il quale era al tempo stesso la guida della banca. La crisi fu risolta grazie all'intervento di salvataggio operato dalla Franco Tosi e da Credito Italiano, ma l'anno dopo De Martini presentava le sue dimissioni irrevocabili e veniva sostituito dalla presidenza da Gianfranco Tosi, figlio di Franco Tosi, e scomparso tragicamente nell'inverno del 1898. Sempre ai verbali è affidato il compito di informarci sul legame discreto e mai invasivo che a partire dagli anni primi anni del Novecento il Credito Italiano seppe costruire con la banca, attraverso una presenza diretta nella proprietà e sviluppando una politica di alleanze sul territorio. Anche le informazioni sulla sede della banca risalgono a questa fonte, che documenta sia il passaggio dai tre locali della statale del Sempione ai 10 di Via Palestro e infine alla sede della propria realizzata nel 1899 sul sito attuale, e sia all'apertura delle prime filiali di Parabiago 1906, Castellanza 1908, San Vittore Olona 1909 e Busto Arsizio nel 1914. I dossier. Con l'inizio degli anni venti, alcuni fascicoli intitolati dossier e riguardanti alcune situazioni problematiche inerenti a sofferenze creditizie della banca si affiancano alle serie archivistiche istituzionali, determinando una maggiore articolazione dell'archivio. Il più rilevante riguarda la sottopartecipazione offerta il 7 novembre 1916 dal Credito Italiano, 500.000 lire su un totale di 110 milioni, per finanziare commesse di materiale militare dal governo russo a imprese italiane, tra cui la Fiat, la Isotta Fraschini, la Lancia. La rivoluzione bolscevica e il conseguente disconoscimento dei debiti di guerra contratti dal regime zarista generò una situazione complessa che si trascinò fino al 1938 e portò alla chiusura della pratica per la manifesta impossibilità di addivenire ad alcunché. Altri fascicoli riguardano operazioni di recupero credito nei confronti di persone socialmente o politicamente in vista, condotte, come si può immaginare, con la dovuta discrezione e la necessaria fermezza. Ed ecco le firme degli amministratori. Il fascicolo delle firme degli amministratori, circolare delle firme del 1919 e modalità del 1919-1958, riporta in un modo sintetico e efficace la ripartizione dei poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione al proprio interno e nella struttura. In questo senso, i fogli dell'elenco designano il quadro sinottico della gerarchia dell'impresa e i firmatari ne hanno piena percezione. L'accuratezza e la ricercatezza, addirittura barocca, del segno grafico esprimono la consapevolezza del ruolo e dello status ricoperto all'interno dell'organizzazione. La documentazione contenuta nel fascicolo dà a noi l'occasione per segnalare al lettore una importante fase della storia della banca, la trasformazione della Banca di Legnano e Busto Arsizio. La decisione assunta nel 1920 sotto la pressione di un gruppo di industriali bustesi, già cliente della filiale di Busto Arsizio, consentiva peraltro di colmare il vuoto lasciato sul territorio dalla scomparsa della Banca Italiana di Sconto, trascinata nel crollo del gruppo Perrone. Già nel 1924, tuttavia, un comunicato della Banca di Legnano annunciava la fine dell'esperimento, il ritorno alla denominazione precedente e la separazione tra i due istituti con la conseguente perdita delle filiali di Busto. Nei decenni successivi, il fascicolo delle firme conobbe l'evoluzione dall'essenziale stampa su fogli bianchi a uno più dignitoso opuscolo recante la copertina alla stemma della città di Legnano. Il ricorso all'emblema civico come identificativo dell'istituto è una costante nella storia della banca e costituisce un segno della centralità del legame al territoriale. Su questo tema, tuttavia, si può ritornare successivamente.